I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
Che buffate voi qui!
Progetto comune, una cosa grande.
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile.
Come no? Prova,
fa un po' vedere.
No, attenzione.
No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo a scherzare.
Guardi. Lo vedi che stuzzica?
Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi, questa è Nova Radio 101.5 per Firenze, 87.8 sul Mugello, e come sempre in compagnia mia c'è Aden. Buonasera.
Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata scoppiettante della Svolta, il programma che dà le dritte.
Esatto. E quest'oggi, come sempre, andiamo a parlare di collettivi, eventi. Dove andiamo oggi?
Andiamo a scoprire una nuova realtà del mondo fiorentino, ma questa dopo. Ora passiamo prima da una consolidata. Andiamo al Teatro Puccini, dove 23... di questo mese,
che è marzo,
tac, ricordiamo che anche il mese è il mio compleanno, ma questo ormai è passato,
ma l'abbiamo fatto in diretta, non so se
che emozione è stata. Il 23 marzo al Puccini ci sarà uno spettacolo di teatro come non potreste mai immaginarlo.
Eh sì, e prima lo spettacolo, quindi il teatro, e diamo uno spoiler,
filosofia coatta. Giulia Armeni, l'ideatore di una delle pagine Instagram più seguite sul nostro social.
E invece poi dopo andremo a ridere tanto perché parliamo di una nuova realtà che è nata qua a Firenze, che ha il loro scopo principale far ridere le persone. Quindi, ma non spoileriamo niente, andiamo come sempre a sentirci una canzone. Questo è Fulminacci con Tattica, e poi rientriamo e andiamo subito a filosofeggiare.
7:34, io quando esco presto ci esco matto, tu lo sai. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.
Quando mai?
Salta l'acconciatura, strozza la cintura, la gente fa schifo, ma che male alle tempi, la strada si riempie, sto fermo, ti scrivo,
arrivo!
Parliamo di tutto, dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una
tattica, 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 tattica.
Troverò una
tattica, 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 tattica.
8:15, penso è troppo tardi, l'ho rifatto. Già lo sai. Leggi sto messaggio, dimmi stai tranquillo, poveretto.
Quando mai?
Salta l'acconciatura, strozza la cintura, la gente è cattiva. Ma che bello arrivare, che brutto parcheggiare. Ci sono, ti suono,
arrivo!
Parliamo di tutto, dei sogni, del mondo, del fatto che ti amo, di brutto, gli sbagli che ho fatto, però non ho una
tattica, 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 tattica.
La troverò.
Traffico
nella macchina, vado al massimo, senza tattica, sto nel traffico nella macchina, vado al massimo, senza tattica. Parliamo di tutto,
Ben trovati in diretta alla Svolta Nova Radio, questo era Fulminacci con la tattica, ci abbiamo un po' di tattiche da mostrare e far ascoltare, però non solo la tattica, perché abbiamo anche un'intervista e abbiamo deciso questa volta, invece di mandarvi una registrazione, perché alcune volte può succedere che magari l'ospite non può venire in diretta, abbiamo deciso di fare una cosa alternativa, abbiamo deciso di provare a
costruire un'intervista.
Sì, facciamo le domande in diretta e lui ci ha già risposto, diciamo, tramite vocali WhatsApp, e quindi Aden, nella palla a te, andiamoci a sentire questa bellissima intervista.
Giulio, è incredibile come tu abbia fatto già a rispondere prima di farti le domande. Quindi per noi è un piacerone averti qua, una mente così geniale. E ricordiamo a tutti, sabato 23 marzo alle 21:30, Giulio Armeni sarà il protagonista dello spettacolo Fuga dall'algoritmo al Laboratorio Puccini di Firenze, dove è via Puccini, in via delle Cascine 41. Troppo Puccini in questa frase. Puccini. Ma andiamo a scoprire di più su questo spettacolo, perché Giulio, grazie alla sua pagina Filosofia croata.
È un po' croata, è un po' alta.
È arrivato al successo, ma capiamo com'è nata questa avventura. Giulio, com'è nata l'avventura con Filosofia coatta?
L'avventura con Filosofia coatta nasce al liceo, quando io avevo 16 anni. E questo nome, Filosofia coatta, è perché in realtà il mio profilo nasceva su Facebook come una pagina di divulgazione della filosofia in romanesco. Divulgazione, in realtà erano parodie, era perculazione della filosofia più che divulgazione. E, nata perché io avevo un professore molto severo al liceo, e quindi per spurgare l'ansia delle interrogazioni per me veniva naturale scrivere queste biografie di filosofi in romanesco, e vedendo i filosofi come se fossero dei coatti di borgata. Poi col tempo questa pagina si è evoluta ed è diventata una pagina di satira classica, diciamo, tra virgolette, nel senso che ho abbandonato il dialetto romano e ho cominciato a esprimermi con questo formato meme, che a me piace chiamare meme romanzo. Diciamo che il meme romanzo è il format che utilizzo più o meno dal Covid in poi. Ho cominciato a fare i primi meme romanzi modificando le famose dirette di Giuseppe Conte, che tutti noi ci ricordiamo con affetto.
E per fortuna l'ha fatto, perché queste dirette ci hanno fatto una gran compagnia, come tutti i meme realizzati dal buon Giulio. Sono dei meme molto interessanti, profondi, nati proprio da una situazione particolare. Questi professori che ci mettevano angoscia sono stati trasformati in una materia su cui ridere. Molto molto interessante questa trasformazione, soprattutto perché si va a unire cultura e divertimento. Eliminando il dialetto romano ci siamo aperti a tutti, anche se il dialetto romano si sa che piace, diverte, e quindi ti vado a fare una domanda successiva, un pochino più complicata, ovvero com'è che si crea un meme?
Un meme si può creare in mille modi. Diciamo che da un punto di vista tecnico bisogna un pochino padroneggiare il fotomontaggio, ma non è detto, nel senso che un meme si può fare davvero con pochissime skills, anche non per forza montando tra di loro immagini, ma montando tra di loro ad esempio immagini e parole, che è quello che faccio io alla fine. È come se sottotitolassi le immagini dell'attualità, facendo dire, che ne so, ai politici delle frasi surreali che però in bocca a loro magari possono risultare realistiche. Infatti a volte i miei meme sono stati scambiati per dichiarazioni vere, ma magari ve ne parlerò dopo. Comunque, per rispondere alla domanda, per me creare dei meme è come fare dei piccoli film, perché sono composti i miei meme di solito da più vignette. Diciamo che sono vignette per chi non sa disegnare. Sono fatte con una sceneggiatura, cioè io prima scrivo un soggetto, poi una sceneggiatura, immaginando i dialoghi e tutto quanto, e poi vado a scegliere le immagini, come le inquadrature, appunto, come se fossi un po' un regista, e mi scelgo anche gli attori, perché devo scegliere chi deve interpretare quelle certe parole, e quindi devo fare un casting che può essere la Meloni, può essere anche Umberto Eco o Pasolini, insomma, oppure anche il, come si chiama, quello dell'antico vinaio, non mi viene in mente come si chiama, Mazzanti può essere?
Il buon Mazzanti, Tommy!
Bada come la fuma, eh?
Un casting per i meme non ci avevamo mai pensato, ma è molto interessante, perché va trovata la faccia giusta per l'argomento giusto e arrivare quindi al punto diretto, ed è molto anche particolare questa storia del confondere il finto con la realtà. La finzione diventa invece la verità, e purtroppo al giorno d'oggi questo succede veramente tanto. Andiamo ad approfondire questo argomento, ma prima ricordiamo a tutti del tuo spettacolo sabato 23 marzo ore 21:30, Teatro Puccini. E ragazzi, per capirlo meglio vi diciamo anche il titolo: Fuga dall'algoritmo. Giulio, cosa dobbiamo aspettarci da Fuga dall'algoritmo?
Questa è una bella domanda, perché loro, secondo me, cioè i politici ci marciano su questa cosa del diventare dei meme, no? Secondo me il trucco è un po' rovesciare quello che loro si aspettano, nel senso che se loro sono, ti faccio un esempio, magari nella Prima Repubblica c'erano dei personaggi un po' tutti di un pezzo, no? Tipo Aldo Moro, che andava in spiaggia vestito
Giulio,
in giacca e
cravatta.
Giulio,
aspetta un secondo, Allora, questa era una cosa molto interessante di approfondire, come la realtà si mescola con i meme. Però capiamo prima dello spettacolo, quindi andiamo con la tua descrizione di Fuga dall'algoritmo.
Fuga dall'algoritmo è uno show di cui uno spettacolo di meme teatro, diciamo, un meme show. Ci sono io su un palco con un proiettore, proietto i miei meme proibiti, cioè tutti i contenuti, i meme, gli sketch che su internet non posso mettere, perché altrimenti la piattaforma mi bannerebbe, io perderei il lavoro. E quindi è un po' uno spettacolo OnlyFans, diciamo, ed è anche estremamente liberatorio, perché è un'occasione per vedersi tutti insieme e per scherzare su cose su cui su internet non si può scherzare, perché si è sempre minacciati dalla censura dell'algoritmo.
Questa censura dell'algoritmo che ci strozza, che ci mette all'angolo, come vorrebbero fare tante volte i politici che se la prendono, che vogliono approfondire, che dicono vabbè dai, è satira, ridiamo, e poi tac, denuncina. Spiegaci un pochino come si è venuto a creare tutto questo, e soprattutto, sono tanto permalosi, è facile fare dei meme su persone così complicate? O è facilissimo?
Questa è una bella domanda, perché loro, secondo me, cioè i politici ci marciano su questa cosa del diventare dei meme, no? Secondo me il trucco è un po' rovesciare quello che loro si aspettano, nel senso che se loro sono, ti faccio un esempio, magari nella Prima Repubblica c'erano dei personaggi un po' tutti di un pezzo, no? Tipo Aldo Moro, che andava in spiaggia vestito in giacca e cravatta, allora lì potevi prenderlo in giro facendolo diventare facendolo parlare come uno scaricatore di porto. Se oggi c'hai Salvini che parla come uno scaricatore di porto, magari puoi giocare su di lui rendendolo invece un intellettuale. Quindi diciamo che secondo me il meme, in generale la satira, punta sempre un po' a rovesciare quello che c'è, a proporti un po' un rovescio della realtà, e quindi devi un po' capire da che verso rovesciare la realtà della cronaca.
Dobbiamo cercare di capire da che verso rovesciare questa cronaca, è molto complicato, ma soprattutto andiamo ad approfondire uno dei fatti che ci ha colpito di più. È mai successo che alcuni meme fossero scambiati per fatti reali?
Sì, questo è successo. ve ne direi un paio. Uno in realtà è un mezzo spoiler, però c'è un meme su Jovanotti in cui immagino che Jovanotti sia il responsabile della strage, del disastro di Chernobyl. E una volta delle persone mi hanno scritto sotto il meme: è una fake news, Jovanotti non era a Chernobyl in quella notte. Quindi questo è uno, ma poi lo vedremo tutti insieme se verrete. E l'altro è, una volta mi ricordo, Paolo Crepè, il famoso psicologo, insomma, il celebre, celeberrimo psicologo, gli facevo dire che praticamente consigliava ai fratelli maggiori di cagare nel letto dei fratelli minori per temprarli, e le persone mi dicevano, hanno cominciato a scrivere: queste cose non le ha mai dette. Anzi, uno mi ha detto: sì, può essere che le abbia dette, ma sono decontestualizzate. Quindi questa cosa mi fa molto ridere, cioè il fatto che Crepè abbia potuto dire una cosa del genere, però decontestualizzata.
È una cosa molto decontestualizzata, come lo è stata questa intervista. Abbiamo cercato di ricrearla con più o meno successo, incastrando domande e registrazioni. Abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo che il risultato vi sia piaciuto. Ricordiamo a tutti che per ascoltare Giulio live e in diretta dovrete andare il 23 di questa settimana, sabato, a il Teatro Puccini per il suo spettacolo Fuga dall'algoritmo.
Eccoci qua. E quindi, dopo la filosofia, invece ora si passa alla comicità. La comicità che questi ragazzi, che i nostri ospiti oggi, che sono i fondatori del gruppo Comici Amici, cioè, è una cosa che ovviamente è una citazione, però lasciamo parlare loro, perché abbiamo qui in nostra compagnia, nei nostri studi, Lorenzo Russo e Leonardo Lenzini. Ciao e buonasera.
Ciao a tutti.
Ciao, buonasera.
Qual era la citazione? Ditecelo subito.
La citazione era Eyes Wide Shut. No, no. ovviamente Amici Miei. Ovviamente Amici Miei. Tra l'altro, il soprannome è uscito fuori dopo varie opzioni.
Sì, ci sono stati tentativi, tra cui il più bello, lo posso dire?
Vai, libero.
Era bellissimo, La carica dei 104 sarebbe stato il nostro nome. Però, abbiamo capito che commercialmente forse non funzionava così bene. È stato bello sentire che ci sono altri spettacoli che fanno comicità, ovviamente meno impegnata della nostra, tra l'altro sulla cosa di Crepè, ma quindi non dovevo cacare nel letto a mia sorella.
No, forse cosa. No, esattamente.
Ormai è andata a pace,
vabbè, però l'hai temprata. Però
sì, sicuramente. No, ora lo deve vedere lei, uno psicologo, probabilmente. Però.
E allora, quindi, diciamo, avete creato questo collettivo, questa che poi chiaramente si è traslato anche sui social, perché è una pagina social. Ma come è nata questa pagina? Perché c'era mancanza di comicità a Firenze?
Ma allora, è travagliatissima.
Sì,
la storia,
è una storia dolorosissima e lunghissima, nonostante la pagina abbia 2 settimane e non è ancora grande, siamo a nemmeno 400 follower, ma in 10 giorni. Questo vuol dire che comunque stiamo sondando
un
certo interesse, c'è un seguito. Io ho iniziato nel 2019 qua a Firenze, comunque recentemente, e non c'era niente a livello di stand-up comedy. Andai a vedere a Pisa, addirittura avevo l'idea, non avevo mai fatto niente, di trasferirmi perché volevo provare a fare questa cosa.
Ci vuole dedizione, quindi. Comunque,
ci vuole follia, devi essere fuori di testa la cosa dello psicologo ancora una volta, sì. Torna.
Beh, ma di base, per voler salire di tua spontanea volontà su un palco a far ridere a forza le persone, qualche problema ce l'hai per quanto mi riguarda?
Sì, però è terapeutico, cioè alla fine potevo spendere uno psicologo, ho deciso di capitalizzare, ora me li danno esatto. Soldi per raccontare
esatto,
i miei problemi.
Infatti è la cosa penso migliore. Comunque, no. Questa cosa di andare all'estero, non è, avevo sentito anche comici nazionali che l'hanno fatto, di provare all'estero prima di.
C'è stato Francesco De Carlo che ha fatto successo a Londra. Adesso zone come Londra sembrano un po' sature a livello comico, c'è Berlino che inizia a avere una situazione molto bella in cui comici già del nostro livello, che comunque siamo medio, non siamo ancora dei grandi nomi, però riescono, facendo 3-4 set a serata, a vivere, non benissimo, però ci vivono. per la mia visione in Italia sta crescendo, c'è richiesta, è un mercato che è in impennata e da qui nasce l'esigenza di creare comici miei. Negli anni dal 2019 in poi abbiamo visto una serie di pagine, una serie di alla fine locali che si sono andate a mascherare cercando di arrogarsi l'esclusiva della stand-up comedy a Firenze. Qui la stand-up non parte dai locali, la stand-up parte dai comici e da qui nasce Comici Miei.
Votate Lorenzo Russo
for president.
Esattamente. No, però è vero, è assolutamente questo. Mancava un gruppo di comici che gestisse le sue serate e che si pubblicizzasse in maniera autonoma, che non ci fosse dietro un impresario o comunque che facesse partire dall'interesse per il suo locale, ovviamente.
Sì, qui è indie al 100%, sono indie delle nostre serate come il nostro laboratorio. A livello di formazione qua ce n'è molta poca, sì. Direi è tutto palco, è anni di schiaffoni. Quello che è la cosa forte della stand-up comedy, molti ragazzi hanno paura di iniziare questa cosa perché e se vado male andrai male, sicuramente andrai male, impari che non muori. Continui, vai avanti, provi le tue battute, prima o poi funzionano. Quindi è solo darsi tempo, imparare e mettersi in gioco ed è estremamente liberatorio.
Questo è molto interessante perché, come dicevamo, Francesco Di Carlo, abbiamo avuto l'onore di poterlo intervistare 3-4 anni fa, quando aveva fatto una grandissima impennata e ci raccontò proprio questa sua esperienza all'estero che lo aiutò a formarsi, ad abbattere molte paure e timori e per questo a tornare a muso duro in Italia e potersi lanciare. Forse questo gli è servito per allontanarsi dal giudizio, tanto chi li rivede, gli amici di Londra, gli sconosciuti di Berlino. Invece voi prendete di petto la situazione, cioè davanti proprio sono i primi amici più stretti a essere i vostri i primi fans.
Beh, onestamente
o se ne vergognano.
Beh, comunque no, noi le trasferte a Pisa le abbiamo fatte, comunque vendi, comunque lascia fare.
No, a giro, andiamo a giro, sicuramente è più facile farlo davanti agli sconosciuti. Ogni volta che qualcuno che conosco mi chiede fammi una battuta, io inizio con la cosa che sono scimmietta balla. Assolutamente no, non ho problemi a fare battute terrificanti di fronte a 200 sconosciuti, di fronte a qualcuno che conosco, insomma iniziano un pochino i problemi.
Su comando poi non funziona.
Su comando è terrificante, ascoltami, nessuno è mai andato, non lo so, nessuna ragazza è mai andata da un ginecologo. Ah, fai il ginecologo? Vai, fammi vedere. No, mai, mai successo. Quei comici per qualche
ma
motivo
guarda,
dobbiamo
questo,
dimostrare.
Una cosa che ho sentito poco tempo fa, anche ora uno dei maestri italiani della comicità, Totò, che diceva che quando era fuori dalle scene gli chiedevano di fare Totò, lui dice no, qui c'è il principe, Totò è da un'altra
contesto
parte.
Contesto differente, cioè, ovvio.
Cioè, proprio, è giustamente comunque, il palco dà anche l'energia per fare questo e ti mette faccia a faccia per creare questa situazione che sicuramente in strada non si crea e non sei una scimmietta.
Non si crea, ma è anche uno
poi
strumento.
Se mi lanciano
vita.
10 euro, magari una battuta la faccio, però.
Assolutamente. E lo vedo anche come uno strumento nella vita. La stand-up comedy è. Fa paura a chi la inizia perché è giudizio continuo. Io ogni 15 secondi provo a farti una battuta e se non ridi io sono là. Capisci sì. Che non importa. E poi te la rigiochi nella vita. Hai molti meno problemi
certo.
A dire quello che pensi.
È una grossa scrematura all'inizio, infatti. Chi resta, resta. Perché dopo le prime serate molti smettono, ma perché effettivamente ci vuole le spalle larghe, perché come diceva Lorenzo ogni battuta è sottoposta al giudizio, il silenzio sul palco è la cosa più terribile.
E in tutto questo noi vorremmo alla fine sponsorizzare il laboratorio, ogni stiamo facendo una grande pubblicità a questa
ma facciamolo
cosa.
Già dall'inizio, quando è che vi trovate?
Noi tutti i giovedì, Circolo il Progresso, è un'iniziativa assolutamente gratuita, chiunque è il benvenuto, se avete qualcosa di scritto venite al laboratorio perché quello è lo strumento per evitare la morte sul palco alle prime serate, come ho fatto io ho iniziato che appunto non c'era niente, io andavo al porto di mare a fare le aperture alle band con davanti praticamente quattro persone che sono la band e le ragazze della band. Quella è stata quella è la morte sul palco, la vuoi evitare? Vieni al laboratorio, al Circolo del Progresso, scriviamo i monologhi tutti insieme, ci diamo feedback, capiamo come far funzionare il materiale.
Ecco, due cose, la prima è ma è più facile in una situazione del genere dove ci sono persone che non sono venute esattamente per lo spettacolo e quindi magari hanno una piacevole scoperta, o è meglio in una serata di stand up però dove le aspettative magari sono alte, uno viene lì per quello e spera che tutto vada bene?
Beh, Allora, di base, in realtà la speranza e anche il lavoro che stiamo cercando di fare noi neocali è proprio abituare le persone a un certo tipo di linguaggio, perché le migliori serate vengono fuori quando il pubblico sa cosa stai facendo.
Ok.
Perché sì, è già avvezzo a quel linguaggio, perché comunque è un linguaggio molto specifico e anche tecnico, in realtà, se uno ci va a studiare. È ovvio che se finisci a fare battute terrificanti in una pizzeria in centro con i turisti, cosa fatta tra l'altro, magari a qualcuno piace, però magari a Ellen Mirren che capitava di lì, capito?
Sì, no, a me è capitato di andare in pizzeria a parlare di eiaculazione precoce e parte un buon compleanno a metà. Ecco, forse, forse è meglio avere un posto avvezzo alla stand up, dipende poi dal target. Certo. Come è capitato l'ultima serata a cui c'eravamo anche voi a Vie Nuove, metà del pubblico non avevano mai visto la stand up e è stato quello che l'ha fatta funzionare, questo shock di non ti aspetti che una persona possa parlare con tutta questa sincerità, o almeno quella che tu pensi sia sincerità. Lo pensa, non lo pensa, non sono cazzi tuoi, siamo qua per fare intrattenimento.
Certo. Beh, quindi un laboratorio, ma perché, come nasce uno spettacolo, un pezzo di stand up? Come si crea? Come viene scritto? È improvvisato? C'è mezzo e mezzo? Come nasce? Come si sale sul palco?
Allora, è molto soggettivo, tantissimo. Cioè, ma sia la parte dell'improvvisazione e della scrittura, perché ognuno ha il suo modo e ognuno dà più o meno spazio all'improvvisazione sul palco, in realtà. Personalmente io le idee mi vengono in dormiveglia, tipo mi sto per addormentare, sì, mi viene un'idea stupida, me la segno subito, il giorno dopo ci tiro fuori un pezzo, o mentre sono in bus, tipo in qualunque momento ti arriva la scintilla e ti dici cazzo, questa è
quindi
figa.
Taccuino, arma fondamentale,
note del telefono, note del telefono. Okay. Quando devo scrivere un pezzo nuovo le vado ad aprire le scandaglio per vedere se effettivamente c'era qualcosa di buono o ero solo io e svisionavo in dormiveglia.
Ecco, questo quindi è molto importante, sì. Cogliere l'attimo.
Quindi la realtà di tutti i giorni è molto presente nei pezzi.
Assolutamente,
100%, e sono i pezzi che funzionano di più, quelli in cui riesci a metterti a nudo. Io ora sto cercando di lavorare un pezzo in cui non ne ho mai parlato sul palco in 4 anni che lo faccio. Io ho il diabete e sono un amante della cucina, e amare la cucina e avere il diabete è come amare gli abbracci e tua moglie è un cactus. Ecco.
C'è nel pezzo?
Cioè, il pezzo ancora non è finito. Okay. Anche quello è un processo continuo. Le persone pensano che sia come la musica, vai lì col tuo prodotto finito. No, questo prodotto è in lavorazione continua anche per anni. Continui a portare le battute e a raffinarle all'interno del tuo monologo.
Cambiano in base al luogo dove fate il monologo?
Se sei bravo, sì.
Okay. Vabbè, quello è il passo
però
finale.
Uno impara certo, ovviamente imparano, è proprio l'improvvisazione, dicevo prima, è essenziale per adattarti al pubblico che trovi, ovviamente, che non puoi andare a treno chiunque ci sia davanti a te e fare la tua roba. Il certo. Bello di questa roba è che non c'è la quarta parete,
è una conversazione,
c'è una conversazione continua, il pubblico interviene durante i tuoi pezzi molto spesso, a volte anche troppo.
Però non succede durante l'Amleto, nessuna performance teatrale, esatto. Alla gente che si ferma nel mezzo, ma non hai detto che...
E quindi... anzi, molto spesso le risate più grosse poi non le tiri fuori da una battuta di scritto, ma da quello che succede lì per lì, se lo sai sfruttare, molto spesso.
Quindi un pubblico attivo fa piacere a un comico?
È fondamentale, un pubblico educato, attivo ma educato.
Attivo, ecco. Ma non ubriaco.
Soprattutto, perché il grande rischio è quello, sì.
Eh sì, perché sicuramente magari poi uno preso da... Poi dipende anche dall'entusiasmo della persona, però magari si lancia forse anche un po' troppo.
Sì, ma ogni tanto ci capitano dei bei soggetti.
Che sono quelli che noi invitiamo a venire al laboratorio, esatto. Perché se sei così chiacchierino forse ti dobbiamo mettere su un palco.
Esatto.
E nel laboratorio, se io arrivo, non ho mai fatto nulla, non ho scritto niente, vengo lì per vedere, posso...
Sì, puoi, assolutamente. Sì, puoi. Il nostro consiglio ovviamente è buttati giù qualcosa, ma volendo lo possiamo fare insieme, facciamo esercizi di scrittura, facciamo solitamente un giro, chi ha monologhi nuovi proviamo le battute insieme, cerchiamo di correggere, di capire, potresti mettere prima questo oppure quest'altro e andare a costruire insieme un prodotto, perché chi hai davanti al laboratorio, ok, sono comici, ma è un sample di pubblico alla fine.
Certo.
Quindi quello è il nostro metodo.
E poi ci si diverte, comunque beviamo un sacco di...
Sì, l'alcolismo è una parte centrale.
Quindi il test è davanti a un pubblico ubriaco, quello proprio che vuole fare,
quello dei comici.
Più per quello beviamo, cioè. Per metterci nella peggiore situazione possibile.
Vabbè, in allenamento si fa i peggiori test, per
certo,
poi andare
certo, giustamente. Fai, se no.
E quindi ecco, come si prepara uno spettacolo? Si scrive, ecco, ma c'è anche una preparazione prima di arrivare sul palco, ma anche prima di fare questa cosa? Cioè, non lo so, siete passati dal teatro, dall'improvvisazione, dallo sketch? Allora, è una
io sono passato dal teatro, cioè io non ho iniziato da tantissimo a fare stand-up in realtà. L'ore c'è dal 2019, io in realtà sono arrivato un anno e mezzo fa, più o meno, e mi sono approcciato.
Io chi presenta? Dai,
Leonardo Lenzini. Leonardo Lenzini. Leonardo Lenzini, sono io, seguitemi.
10 persone alla porta.
Esatto. No, io vengo dal teatro, avevo una compagnia teatrale, facevo sempre commedia, però ovviamente tutt'altra roba. E poi ci siamo fermati per vari motivi, però io avevo sempre voluto fare stand-up comedy in realtà. E un anno e mezzo fa mi sono approcciato a questa cosa. È una cosa totalmente diversa, non c'entra veramente. Dovevo imparare a camminare proprio, nonostante avessi fatto tanti anni di teatro, è proprio un'altra roba. Grande vantaggio sicuramente è che non ero vergine del palco, quello di sicuro. Sapevo stare sul palco, comunque non era una cosa che mi mandava in crisi, ma per il resto
piede destro, piede sinistro, e lì.
Poi, ma anche a gattoni all'inizio, anche a gattoni all'inizio.
E per te, Lorenzo, invece?
Beh, per me, io sono partito totalmente senza teatro, senza niente, con la mia ansia. Il primo anno di stand up è stato che mi cambiava la voce sul palco, non sto scherzando.
Lo sviluppo
letteralmente. A me sono scesi i testicoli sul palco in questi 4 anni. Ho fatto un po' di teatro classico, ho fatto un po' di improvvisazione che aveva lo scopo di darmi la tranquillità che ho adesso sul palco. Non è obbligatorio avere una formazione prima, più che altro devi essere un fan del genere. Io penso di essere molto più un ammiratore prima di essere un comico. Devi amare quello che fai. Sono sempre stato ossessionato dalla scrittura. Io scrivo, e poi i miei pensieri, quelli che funzionano meglio e che non mi portano a essere arrestato, li porto sul palco. Spesso il teatro, dipende, ci sono molti attori, proprio attori formati, magari professionisti, che iniziano teatro e hanno anzi difficoltà, perché sono abituati alla quarta parete. Hanno questa cosa e non tengono in considerazione il pubblico, o parlano estremamente in dizione.
Lo stavo
qui
per dire
conversazione
prima, perché te ti è venuta la vocina, io invece parlavo in dizione e non
capito.
Funziona la roba, ma mi veniva automatico. Cioè, te immagini uno stand up comedian che sale sul palco e ti fa: avete presente quando vostra madre vi bussa alla porta? Cioè, capito? Cioè, non è una
si
roba
perde l'energia.
Quella è una cosa a cui mi sono dovuto abituare, infatti.
Va bene, allora, visto che avete da dirci tante cose, soprattutto anche dei nostri prossimi appuntamenti, che so che sono numerosi, ci prendiamo un attimo di pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi rientriamo per altre domande e soprattutto per far scoprire anche ai nostri ascoltatori dove vi possono sentire e vedere oltre che al vostro laboratorio. E allora andiamoci a sentire i The Blades, questo è Breath, e poi dopo rientriamo a fare altre domande su questi fantastici spettacoli.
When you shine.
E ben trovati alla svolta 101.5 su Nova Radio. Chi vi parla è Samuele Bigazzi. Quelli che avete appena ascoltato erano i The Blaze con Breath. E siamo qui con Aden in compagnia mia. E siamo, vero, a parlare di comicità.
Stand up comedy.
Esatto, eravamo un po' rimasti su con i ragazzi di comici miei a parlare di come nasce uno spettacolo e di come è salire sul palco e la formazione che bisogna avere o che uno prova ad avere prima di salire sul palco. Altre erano le curiosità che volevo chiedervi a voi ragazzi, visto che ormai è sempre più in voga questa cosa del black humor. Come funziona? Viene usato nei vostri spettacoli? Ne fate uso? Cosa ne pensate di questo modo di comicità?
Beh, black humor viene usato ed è un'arma da padroneggiare perché è a doppio taglio. Inteso come si parte sempre dal presupposto che usi il black humor spesso per prendere in giro te stesso. È un po' come tu sei il giullare con davanti il re e il pubblico, lo puoi prendere in giro perché si parte dal presupposto che tu sia lo scemo. Se il pubblico si alza e se ne va e se la prende a male, è come se il re ti tagliasse la testa. Quindi sì, il black humor c'è, ci sono comici che riescono a costruire un personaggio che fa uso di black humor, ma è perché lo vedi e dici: ma te sei fuori di testa, ha qualcosa che glielo giustifica. Nel caso ad esempio penso mio e di Leonardo, lo usiamo, ma lo usiamo con moderazione, lo usiamo per parlare di noi.
Ecco, l'autoironia è fondamentale o è più facile attaccare qualcuno in maniera spietata?
L'autoironia è la base, perché come diceva questa frase sul giurlare il re, è il mantra che ripetiamo al nostro laboratorio tutti i giovedì, perché la base per far ridere è mettersi a un livello sotto al pubblico, perché se dai l'idea di essere sopra di loro non rideranno, ma perché dovrebbero? Cioè,
quello spocchioso di quel,
capito,
comico,
esatto, ma è giusto che sia così. Quindi non può esistere un comico che non è autoironico o un comico che non si mette in ridicolo. Ma poi mettersi in ridicolo vuol dire farlo per poi poter mettere in ridicolo gli altri.
Esattamente.
Certo. È quello il meccanismo.
Ti dà le scienze.
Anche sul black humor non puoi iniziare a sparare a zero cose terribili dall'alto del tuo trono senza prima esserti immerso nella merda, fondamentalmente, perché certo, è così che funziona.
Quindi un estremista fanatico neofascista va bene se ha caratteristiche fantozziane.
Questa è un'affermazione forte che però vedi,
non lo userei come soundbite di questa intervista, ecco, no, mettiamola, no, così. No, allora, diciamo
ugualmente
che li abbiamo visti, sì, li abbiamo,
no,
visti gli estremisti sul palco e sono affondati come giusto che sia, perché se non hai senso dell'umorismo verso te stesso, perché dovrebbero averlo gli altri,
esatto,
nei propri confronti, no? Diventa,
certo,
una guerra.
Anche se poi comunque alla fine, a proposito di dark humor, mi viene da pensare magari a comici, artisti internazionali, quelli più famosi, magari due nomi, Ricky Gervais e Louis C.K. è il pane,
okay,
cioè non vivano se non di quello.
Ecco, possiamo prendere proprio loro. Cosa fa Louis C.K.? Si prende per il culo. Non riesco a stare dietro ai miei figli, non li sopporto, sono sull'orlo del divorzio, tutti sanno che mi fo le seghe sulle altre comiche. Quello è Louis C.K., è autoironia. Chi è Ricky Gervais? Sono ricco, non ho problemi, è questo che guardi e fai, ma te sei fuori di testa. Ed è quello che dà licenza a Ricky Gervais di fare quello che fa.
Esatto. Lui sicuramente, però possiamo dire, magari in passato si è messo al pari del pubblico, ora basta vedere 5 minuti sui social, lui vola, forse sicuramente perché se l'è meritato anche dopo la serie di Netflix e tutto, però sicuramente cioè è molto centrato su se stesso, sulla sua figura comunque.
È molto centrato su se stesso, io ovviamente non mi azzardo a dire niente.
Dissing
a Ricky Gervais, che tra l'altro c'aveva una battuta nello spettacolo prima, lui finisce
con
questa, mi ha rubato la battuta, io fo da 3 anni
Ricky Gervais,
una cosa
no,
su usare i nani per curare i pedofili e piano piano dargli i nani sempre più alti, usare le prostitute per curarli, quello me l'ha fregato Ricky
Cervera a vederci al Rifredi,
assolutamente. 2021, no, però se guardiamo artisti come ok,
tutto sbronza a fare polemica,
fuori dal lato comico, però
era uno di quelli che dicevamo
artisti
prima,
come Chappelle e Gervais, stiamo vedendo che a livello di pubblico stanno prendendo un po' meno consensi per questo fatto che si sono chiusi un po' nella loro bolla di fama, no? Sono molto autoreferenziali, certo è divertente, però funzionavano molto di più quando costruivano il personaggio sul sono l'intoccabile consapevole di essere intoccabile. Lì c'è una disconnessione, non è lineare.
Vabbè, è il dissing ai due più grandi comici del momento, l'abbiamo.
Dovevo sta zitto.
Non è vero, è giustissimo.
Vabbè, tanto moglio di fama uguale, non è che mi posso buttare più giù di così.
No, non viene più a Rifredi a vederci.
E quindi quali sono magari stranieri ora? Solamente loro due, no, perché dissati così.
No, assolutamente. No, vabbè,
però quali sono magari i nomi che vi hanno portato anche su questa strada e che vi hanno, italiani e non, che vi hanno stimolato a fare anche questa parte?
Dave Chappelle, Ricky Gervais, torna su di loro, Louis C.K.
Ma perché è vero, assolutamente.
No, ma assolutamente. Per quanto
e
mi
in Italia? Dico... Un bombone che dite, cavolo, ma quanto è forte?
Beh, il bombone che ho iniziato a vedere io sono stati appunto quelli di Satiriasi, quindi da Giardina, Montanini, Sparacino, anche Daniele Fabbri, ho avuto il piacere di vederlo dal vivo prima di iniziare e sono stati la prima onda di stand up comedy italiana. Noi diciamo che siamo la seconda se non terza generazione,
terza. Sì, anch'io, ma perché quando iniziavo a interessarmi loro c'erano. Cioè c'erano loro, non c'erano altre cose, erano veramente solo loro la scena. Poi appunto ci sono state altre, la seconda generazione tipo la possiamo individuare in Luca Ravenna, Daniele Tinti, Rapone. È un po' quella la seconda generazione, diciamo.
Quindi i primi hanno aperto il buco, i secondi l'hanno allargato, voi state iniziando
lo
dalle
distruggiamo.
No. Allestiamo, lo mettiamo le impalcature,
esatto. Arrediamo.
Il nostro sì, facciamo interior design al mondo della stand up comedy.
Ecco, visto che l'avevi citato, voglio rubare una domanda a loro. Cosa ne pensate di LOL?
Un'ottima trovata pubblicitaria.
Per me è un guilty pleasure.
Sì?
Sì, per me è un guilty pleasure. Cioè le prime stagioni, poi mi sono...
Le prime due sono belle.
Ma le prime non riuscivo a non guardarle.
Ok. Vabbè, poi c'era anche...
Mi odiavo per questo, ma non riuscivo a non guardarle.
I personaggi...
Cioè,
che Elio...
Elio è stato il più divertente per quanto mi riguarda di tutta la serie.
Decisamente.
E continuavo a chiedermi, ma perché Fedez tutte le volte ha un veicolo diverso? L'overboard, il monopattino, lo skateboard...
Sicuramente non è suo, perché lui è nulla tenente.
No, non ha nulla.
Quindi, esatto.
Era di lui Salla probabilmente.
Sì,
ragazzi, quindi questo è molto interessante, ma andiamo anche a capire il vostro programma, dove vi porta, come è che girate l'Italia, l'Europa, il mondo, dove andrete di recente.
Dove andremo?
Ho le date
sotto mano. Comunque, dove andremo di recente? Io stasera dovevo essere a Bologna, ma sono qua a Nova Radio e sono molto contento di essere qua a Nova Radio.
E anche noi siamo contenti che tu sia qui. Cosa è successo?
È successo che in nome della stand up
hai rinunciato a un cachet milionario.
Ho rinunciato a un aperitivo e 30 euro per venire a Nova Radio. No, venerdì invece sarò a Milano da Italy. Quale Italy? Uno dei tanti di Milano, devo metterlo su Google Maps. Però sarò a Milano e poi abbiamo ovviamente le nostre date. Quindi posso iniziare a fare questo shameless plug terrificante.
Devi.
27 marzo a Yellow Square, tra l'altro il gruppo di Bologna verrà a trovarci, abbiamo quattro comici da Bologna. 29 al GNP, 7 aprile al Circolo delle Vie Nuove e poi per tutte le altre date andate su Comici Miei su Instagram, così
che
almeno facciamo
aggiorniamo
promozione completa.
Tutte le date mese per mese.
Comunque è molto interessante questa cosa che altri locali in giro per Italia contattano comici di altri posti, si sta iniziando a creare una vera e propria rete, una comunità, un contatto fra più zone. Voi siete il punto di riferimento fiorentino, possiamo dirlo, non per lucro ma per interesse, ed è questa
passione. Assolutamente.
Quindi chiunque sia in ascolto e ha interesse per la stand up comedy, contatti Comici Miei, perché sono il gruppo che vi darà una mano e non vi spremerà stritolandovi per estrarre tutti i soldi possibili.
Ecco, visto che io ci sono stato una delle queste serate dove c'è gli invitati, i comici non fiorentini, mi è venuto un po' in mente, se ne parlava anche prima di rientrare in onda, mi sembrava, ora non vorrei dire uno sfondone, ma accostare questo mondo al mondo non attuale, ma di qualche decina d'anni fa, ma anche 15, del rap, dove magari era un mondo underground, quindi magari non conosciutissimo, e dove ci si aiutava a vicenda fra le varie città, mi viene in mente Bologna con Torino, con Roma, dove c'erano... cioè, mi sembra un po' di percorrere questi passi.
Ma sì, in un certo senso sì, infatti se ne parlava prima, ora... alcuni ascoltatori sicuramente conosceranno Sandro Canori, un comico romano, che lui diceva, che viene dal rap, lui diceva che adesso vede la scena della stand up come vedeva la scena rap 10 anni fa, cioè anche di più, 15 anni fa. E quindi, perché c'è effettivamente una connessione, quindi noi probabilmente fra 10 anni facciamo trap, succederà questo probabilmente.
No, anche mi sembra Caparezza qualche anno fa in un'intervista disse che quello che era il ruolo del rap negli anni 90, di semplicemente parlare di qualunque cosa senza censura e senza soldi, è quello che ora sta ricoprendo la stand-up comedy. Quindi Leonardo probabilmente ha ragione, finiremo a fare la trap.
Sarete ricchissimi, pieni di donne, droghe, incredibile. La vita che sogniamo tutti.
Bisogna avere il lato positivo delle cose.
Però fra 10 anni sono già troppo vecchio per queste cose, cioè, non ce la faccio.
Sono... 40 anni nuova giovinezza, giusto? Dai. Ma siamo sempre giovani, quindi sì, cioè, sì, sì. Questo...
dillo a quello col diabete.
Vabbè. Sì, quindi cioè, kit sul palco tutte le volte.
Ma l'ultima serata che abbiamo fatto lo ha pure sfoderato.
Sì, 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 quello che io è 4 anni che non ho mai detto sul palco, che sembra l'antitaccheggio, e a quanto pare questa è la cosa più divertente della mia patologia in assoluto.
A me fa molto ridere.
Che io vado a giro con l'antitaccheggio sulla schiena.
Ti hanno preso da Zara.
Io sono uno invece di quelli che ti vorrà raggiungere creandoselo.
Sto lavorando. A cui piacciono i cornetti, bravo. In competizione, vabbè. Dai, non è un brutto piano per te, per me è un pochino di più.
Diventare frequentatore di pronti soccorsi, no, sarebbe meglio di no. E quindi abbiamo ricordato anche le date, quindi la prossima quindi è un mix un'altra volta, ci sarete solo gli ospiti bolognesi o è un...
Siamo entrambi, esatto. Siamo entrambi metà e metà, e è bello perché facciamo collaborazione con i gruppi di Bologna, è capitato anche con Roma, magari facciamo la macchinata, andiamo in 4 comici e facciamo la serata a volte anche dedicata totalmente al gruppo di Firenze o può essere il gruppo di Bologna, questa sarà mista ed è un'ottima occasione per noi per fare contatti e per il pubblico per vedere che in tutta Italia c'è una scena di stand up.
E quindi questi collegamenti come nascono? Proprio andare lì
alle serate,
la voglia, mi ricordo una sera a Bologna, questo ragazzo dopo la serata, pagamento, una birra, prende e fa: ragazzi, io mi incammino. Dove? Boh, c'ho il treno alle 6, era gennaio. No. Questo andava a giro a piedi solo per venirsi a fare l'open mic, quindi c'è fame, c'è voglia di farlo.
Assolutamente.
Cavolo, questo è incredibile. Bello.
Però la cosa molto bella è che è molto facile fare rete, perché chi fa questa roba è veramente appassionato, perché sennò non lo fai. Non c'è versi e lo fai per la gloria, non c'è gloria. Cioè, lo fai perché ti piace, non c'è versi.
E poi se va bene diventa un lavoro.
Certo, assolutamente. Però la cosa bella è questa, è facilissimo creare rete, perché siamo tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, ci piace per gli stessi motivi, bene o male.
Abbiamo voglia di cazzeggiare, abbiamo voglia di scambiare battute, e è come nasce questa cosa alla fine di tutto.
Ultima domanda, donne sul palco, più timide?
Ce ne vogliono di più.
Esatto, noi ne abbiamo solo una, ma venite, perché non venite, cioè vi aspettiamo da tanto.
Sì, la cosa assurda è che comunque metà del pubblico è una rappresentanza che manca, cioè abbiamo bisogno di donne, perché? Perché dopo il sesto uomo etero come noi che sale sul palco il punto di vista un po' si esaurisce, no? Portateci un po' di donne.
Quindi no, venite al laboratorio,
che suonava malissimo.
Vi aspettiamo a braccio vi aspettiamo a braccio aperto.
Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere. Dopo questo ultimo grandissimo annuncio, invitiamo ancora più ragazze a venire nei vostri laboratori, ai vostri spettacoli. Siamo sicuri che già ci sono. Quindi non state solo a guardare, ma partecipate, donne. Venite,
è arrivato la rovina.
Anche uomini, tutto, prendiamo tutto.
E allora ricordiamo, quindi la prossima, per così, il 27, giusto?
27?
Settimana,
pro-
settimana sì, prossima
27, Yellow Square, 29 GNP.
Perfetto, allora ragazzi, è stato un piacere avervi qua e come abbiamo detto, in futuro magari se ci saranno altre occasioni per disturbarvi lo faremo volentieri, volentieri.
Molto, molto volentieri, molto volentieri.
E allora grazie mille ai ragazzi di Comici Miei e grazie a te Aden per essere
grazie
stato
a te,
anche
Samu.
E grazie a tutti voi radioascoltatori che ci avete fatto compagnia e vi ricordiamo che da domani sulla nostra pagina Instagram La Svolta 101.5 potete trovare il link per andare a sentire le varie repliche dell'intervista di oggi. Quindi io vi ringrazio e vi do la buonanotte, anche se presto, prima andavamo in onda un po' più tardi, però lasciamo ci lasciamo con la musica di Nova Radio, che poi tante altre notizie. Allora ci sentiamo tra due settimane con altri eventi e tante altre storie da raccontarvi. Buonanotte a tutti ragazzi.
Ciao.
Già deciso, tutto perfetto. Possiamo sincronizzare gli orologi per favore? 3, 2, 1, ok.